Così vogliamo accogliere. Non ti puoi sedere, non ti puoi sedere. Anzi, siediti. Facciamo le cose in regola. Vogliamo accogliere con grande affetto l'Apostolo Enzo Incontro. Dal profondo sud.
State, state. Anche perché 4-5 no. Amen. Non si può sbagliare. Siete meravigliosi. Siete meravigliosi tutti, anche chi c'è stato un rapimento? No, non lo so. No, non potete precederci. Come state? È una meraviglia stare con voi. Sono e siamo strafelici. Pastore Gioia Di Maggio, no, Pastore Mike Di Lascio. Gli ultimi saranno i primi a essere salutati, vero? No, tu sei il primo. Lo so. E prima diamo la bella o la brutta notizia, quale volete? Tanto coincidono tutte e due. Cioè che lo Juve ha vinto. È vero che era una brutta e una bella notizia? Voi vi dovete fidare di me. E detto questo, invece, vi do, prima di iniziare qualsiasi cosa, prima di portarvi anche i saluti della mia famiglia, di tutta la nostra famiglia e quindi dell'intera famiglia, quindi avete capito, non solo la mia ma la nostra, io desidero che oggi in questo istante preciso iniziamo col piede giusto, e quindi io vi chiedo di vi leggo, anzi, prima di ogni cosa, un messaggio che mi arriva da Israele direttamente. E siamo diciamo molto, oggi abbiamo respirato un'aria molto pesante, e vi mando un messaggio che l'ho tradotto in italiano da parte di alcuni pastori autorevoli che sono ebrei in questo momento. Quindi io quello che desidero è che dopo questo noi possiamo pregare insieme. Sapete quello che sta accadendo in Israele in questo momento? E uno forse a memoria nostra è sicuramente il momento più difficile, qualcuno dice addirittura dopo l'Olocausto, perché ci sono dei video di umiliazioni che non si registravano dagli anni 40. E questo mio amico pastore, sono tanti, il lunedì li avremo in diretta con Missione Paradiso, dice: Shalom Yashiva Shavu Italia. Condivido con voi questo messaggio in inglese, sono sicuro che qualcuno sarà in grado di tradurre in italiano. Oggi abbiamo assistito a un attacco storico e senza precedenti contro il popolo ebraico, lo Stato di Israele e il Dio di Israele. Cosa possiamo capire da questo attacco come seguaci del Messia? Alla rivelazione di Giuseppe ai suoi fratelli, egli disse: inoltre, anche se avete pensato di farci del male, di fare del male, Dio lo ha inteso per il bene, in modo da portare al risultato attuale la sopravvivenza di molte persone. Vedete, Israele sta vivendo un vero e proprio olocausto, ancora una volta, a causa dell'odio infondato, quando l'ebreo si rivolta contro l'ebreo. Quando l'ebreo colpisce l'ebreo, è l'ebreo che fa del male all'ebreo. Ma Dio ha mandato questo molte volte. Ma quando il nemico viene inviato al popolo ebraico è per riportare Israele all'unità, alla completezza. Se Israele diventa uno, si unifica di nuovo, Israele avrà successo e vincerà questa battaglia, perché il nostro segreto è nella nostra unità. Credete in questo, pregate per l'unità del nostro popolo e pregate che Israele possa essere salvato. Continuiamo in questo istante e crediamo che le cose sono sotto la guida, la protezione e la totale direzione dell'Iddio vivente per la venuta, la seconda venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù. Io vi chiedo di, se possiamo alzarci in piedi in questo momento. il nostro totale dovere, nonché piacere, ed è un onore benedire il popolo di Israele. E in questo momento vogliamo essere uno con coloro ai quali dobbiamo veramente tutto. Gesù era ebreo, Gesù era giudeo, i nostri padri sono stati ebrei, sono stati giudei, a loro dobbiamo tutto, come disse l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani. E Dio non ha mai, mai rigettato il suo popolo, ma dei due popoli ne ha fatto uno. Ma ricordiamoci che noi siamo un innesto. Noi siamo stati salvati per un indurimento momentaneo del suo popolo. Ma è scritto che tutto Israele sarà salvato. Sappiamo come, sappiamo attraverso cosa, però sappiamo che il Signore non rifiuta e non rigetta coloro che ha chiamato suo popolo. E noi vogliamo stendere le nostre mani in questo momento, Signore, perché so che Tu vuoi che i Tuoi figli intercedano in questo momento per il Tuo popolo, Signore. Signore, noi ci uniamo come Tuoi figli, riconoscenti, oh Padre, a ciò che Tu hai permesso, oh Padre, come sempre, solo per il Tuo amore, oh Padre. Oh Signore, ogni cosa coopera al bene di quelli che Ti amano. E ogni cosa, Signore, il nostro cuore trema perché il timore aumenta, oh Padre. Perché, oh Signore, all'improvviso, come sappiamo, solo Tu sai fare, oh Padre. Ogni cosa, oh Padre, accade in quell'improvviso che noi, oh Padre, di cui siamo stati avvisati, ma quando ci siamo dentro, Signore, Ti confessiamo che le nostre ginocchia, Signore, vacillano. Per questo chiediamo la Tua guida, Spirito Santo, e, oh Signore, noi proclamiamo il Tuo shalom sul popolo, Signore. Sappiamo che la Tua parola si adempirà, oh Padre, lo sappiamo, Signore. Ma per questo, proprio perché sappiamo che tempi duri, difficili e drammatici Israele sta andando incontro, vogliamo, Signore, che Tu stenda la Tua mano sui Tuoi eletti in quel popolo, Signore, su tutta la Tua nazione, Padre. E, Signore, non permettere che il nemico possa prendere più vantaggi di quelli che servono, Signore, per la Tua gloria, Padre. Non permettere, Signore, che sia sparso troppo sangue, Padre mio Santo. E non permettere che il Tuo nome, Signore, venga bestemmiato, Padre, per nessuna ragione. Per questo dai a noi i Tuoi figli, o Padre, al sicuro comunque, o Padre, delle nostre chiese, delle nostre nazioni, dai a ciascuno di noi un cuore ben disposto, Padre, affinché possiamo, Signore, realmente, Padre, allinearci alla Tua perfetta volontà, o Padre. Maranatha, o Signore, Maranatha, o Padre, Maranatha, o Padre, Maranatha, o Signore, Maranatha, o Signore. E nel frattempo, Spirito Santo, aiutaci, Signore, a diventare la migliore sposa che lo sposo possa ricevere, Padre. Benediciamo Israele, Padre, benediciamo la nazione, benediciamo il Tuo popolo, nel nome al di sopra di ogni nome, nel nome dell'unico Messia, di Yeshua Mashiach, Signore, nel Suo santo nome, Padre, e nella Tua potenza. Amen. Amen. Shalom al popolo di Israele, figlio. Sapete che chi benedice Israele sarà benedetto. E oggi abbiamo attraversato veramente un momento difficile, che ovviamente vela il cuore. Avevamo preparato altri video oggi che erano divertenti nella giusta accezione. L'ho preparato come juventino, perdonatemi questo, fra i pochi peccati che non mi faranno giudicare. Vedo tanti cari, tutti, e questo mi carica di grande timore, non mi fraintendete, il santo timore di Dio, perché so che ci sono delle aspettative che io voglio onorare. Voglio essere veramente uno strumento, voglio essere una bocca. È ovvio, oggi abbiamo avuto un incontro con i servitori di questa chiesa, coloro che servono in questa chiesa, e il Signore ci ha parlato molto chiaramente. E credo che sia un momento storico molto particolare che ha bisogno della nostra attenzione assoluta. Quindi prima di entrare proprio nel vivo di quello che credo il Signore abbia messo nel mio cuore per questa sera e poi domani, se il Signore mi conferma, c'è qualcosa che diciamo metterà in ordine anche un po' di cose che credo e spero vi rimangano dentro di voi, come parte di voi, come la parola di Dio che quando diventa spirito e vita viene metabolizzata e quindi diventa parte di noi, non è più, diciamo, nessuno la può rubare, come in Ebrei 3 c'è scritto invece che la parola udita non giovò a nulla perché non fu assimilata. L'assimilazione è un processo digestivo che porta attraverso ciò di cui ci nutriamo a diventare parte del nostro corpo, delle nostre energie, ma anche delle nostre cellule che fanno parte del nostro corpo. E quindi così deve diventare della parola di Dio, radicarsi così tanto da non essere qualcosa di esterno, ma qualcosa come una sorgente che produciamo dall'interno, perché Lui l'ha depositata dentro di noi. Questo è quello che farà la differenza. Per questo Paolo dice: custodisci il buon deposito. E stasera ci sarà un buon deposito. Prenderemo coscienza, ve lo assicuro. Non è roba mia, io sono con voi ad ascoltarlo. Vi manda un immenso abbraccio mia moglie che voleva essere qui. Dice: ma perché non era qui? Raga, sapete quante... abbiamo tante cose, non abbiamo più a chi dare i resti. Veramente siamo totalmente al servizio del corpo di Cristo. Ed è un onore per noi, è un privilegio. Però siamo anche nonni. Vi saluta Emanuele, ragazzi, che sta cominciando a camminare, Chiara, a camminare con quella faccia da... sapete che... con quella pagnotta bionda. È meraviglioso, figlio, per questo Dio benedice la famiglia e per questo Satana la odia. E noi amiamo tutto quello che Satana odia e noi odiamo tutto quello che Satana ama. E poi tutta la Chiesa vi saluta, lo ripeterò domani, ho fatto un video poco fa che viene condiviso praticamente con tutti, quindi ci siete tutti, datemi il permesso di pubblicarlo perché già l'ho pubblicato. Quindi se avete avvocato una cosa, per carità, nulla tengo. Allora, io non ho preso in braccio oggi il pastore Federico, almeno, perdonami pastore Federico, siccome prendo in braccio il pastore Federico che è il nostro più piccolino, il pastore Franco, sapete che io lo prendo in braccio volentieri perché desidero sostenerlo, no? Però entro domani qualcosa ci scappa del genere. Però voglio salutare i miei fratelli che sono venuti, tutti voi, però ovviamente i servitori, quelli che pagano il prezzo più alto, perché a chi più è dato più è ridomandato, voglio onorarli doppiamente e quindi sono felice che siete qui perché mi sento sostenuto, mi sento incoraggiato e così con tutti i fratelli meravigliosi. So perché me lo dite ogni volta che mi vedete che state comprendendo il valore del nostro lavoro, quello che noi stiamo cercando di fare con la nostra missione, non solo spero che state apprezzando non solo il lunedì dove cerchiamo un poco di smontare diciamo le bugie che un nemico cerca di fare per imprigionare nella paura tanti, perché sapete che la paura, qualcuno diceva fa 90, ma in realtà la paura è il mezzo che il nemico usa per controllare e rendere prigionieri alcuni che poi in realtà non comprendono che in quella bugia in realtà svelata c'è la vera libertà che noi già abbiamo ricevuto. E quindi noi mettiamo in ordine le cose per parlare anche alla mente, non solo allo spirito, il lunedì sera. Quindi lunedì abbiamo dovuto cambiare i programmi, avremmo anche un collegamento con Missione Paradiso Live da Israele direttamente con un pastore che si... noi chiamiamo messianici loro, ma in realtà i messianici siamo noi, loro sono pastori cristiani ebrei, siamo noi i messianici. E anche il fratello Amir vi saluta, non so quanti lo conoscete, e io vi riconsiglio, e qui ci sono poche copie però ci sono ancora, del libro Sveliamo l'Apocalisse, proprio scritto dal nostro fratello Amir Sarfati, è dal capitolo 1 al capitolo 22, c'è tutta l'Apocalisse svelata da chi conosce la lingua originale, e da colui che vive Israele, che viene usato dallo Spirito di Dio. Adesso si trova a Filadelfia, era a Dallas, è stato cioè sapete che gira il mondo praticamente, proprio per cercare di pulire gli occhiali nostri per vedere ancora meglio i tempi che stiamo vivendo. Noi dovremmo essere sentinelle degli altri, ma spesso abbiamo bisogno di una sentinella che ci svegli. E per questo motivo è fondamentale, vi consiglio di prenderlo il libro, di leggerlo, perché ricordate che la parola Apocalisse non significa una cosa che fa paura, significa rivelazione, ed è la rivelazione di Gesù. Scusate se è poco. E lui stesso lo dice: io sono l'Alfa e l'Omega. E per questo motivo abbiamo bisogno di discernere i tempi, perché la storia ci insegna, non è questo, sto dicendo il motivo per cui dobbiamo stare molto attenti, il Signore sta scegliendo dei suoi per essere quello che nell'antichità era l'araldo, era colui che proclamava nelle piazze, udite, 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 bu, 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 bu. No, perché tanto non c'erano Facebook, udite, udite, e soprattutto la proclamazione era quando accadevano dei decreti da parte del re o quando cambiavano i re. E perché abbiamo bisogno di discernere i tempi? Perché Gesù parlò che tutti quelli che non hanno compreso il tempo della sua prima venuta, purtroppo sapete che il frutto che stanno pagando ancora oggi è proprio per quella ragione. E Gesù guardò Israele e pianse amaramente, ricordare perché non hai compreso, non hai conosciuto il tempo della tua visitazione. E quindi mancare i tempi equivale a subirli. Per questo dice: non voglio che siate tristi come quelli che ignorano i tempi. Assieme all'Apostolo Lirio, che vi saluta, tutti i giovedì noi cerchiamo di dare istruzioni dal cielo. E guarda caso stiamo parlando di speranza, e io domenica il Signore mi ha dato in cuore un messaggio molto particolare che credo che si integri perfettamente anche con quello che stasera noi ascolteremo e riceveremo da Lui, che è non voltarti indietro, parlando della moglie di Lot. E guarda caso il capitolo 17 è un capitolo escatologico che fa parte di quei quattro capitoli, diciamo, nel Vangelo, che sono il capitolo 24 di Matteo, il capitolo 17 appunto di Luca, il 21, ma anche il 13 di Marco, che ti danno una... quando lo leggi ti rianima, però quando poi sai che tu sarai il protagonista, perché dici: quella generazione, ti invito una notizia, quella generazione, dillo, quella generazione, siamo noi. Somos nosotros, si direbbe. Amen, senti i venezuelani, i cubani, gli argentini. E spegni Alexia, perché da là non arriva niente di buono. E dite tempo. Ora non voglio fare lezioncine, quella Cronos, Kairos, perché è vera, sta tutto vero. Noi stiamo vivendo nel nostro Cronos un Kairos di Dio, che è quello più... è molto simile ed è straordinario, perché siamo stati scelti noi, poi glielo chiederemo, però ci siamo. È molto simile alla prima venuta di Gesù, il tempo che stiamo vivendo, però è differente, per tantissimi motivi. Sapete perché è differente? Ascoltatemi bene, non vi distraete. Perché noi sappiamo già come finisce la storia, perché già la vittoria è al sicuro. È come vedere una partita, non lo so quanti di voi vi è capitato, a me sì, purtroppo, di rivedere Italia-Germania dell'82, 4-3. No, io parlo quella dell'82, tu puoi ricordarti che ero 70. quella di Spagna del Santiago Bernabéu, il 3-1, quello che detto, c'era Tardelli in aereo con me, gli ho detto niente che non manderesse, però voglio dire, lui fu, ricordate il secondo gol quello, e io mi ricordo quando vidi quella partita, non è che eravamo certi che vincevamo, eravamo certi? Però se tu la rivedi e sei ancora preoccupato che puoi perdere, c'è un problema. Devi andare da qualcuno bravo a farti, non ministrare, a farti curare proprio con pillolone, perché tu la guardi rilassato, sei sempre un poco preso, no? Però quando meno sai, perché mia figlia, quella volta che lo vidi con me, quella partita, mi diceva, papà, come mai non sei come le altre volte, quando ti vede una partita vera in diretta? Così, no? L'ultima volta, quando abbiamo vinto gli europei, ci siamo fatti la foto tutto con la bandiera, sembravamo quattro scemi, però che mia figlia era a Londra, invece noi eravamo quattro con mio genero, l'abbiamo pure pubblicata. E mia figlia mi diceva, come mai? Ho detto, papà, è registrata, abbiamo già vinto. Però quando c'è stato il pareggio, mi ha guardato e mi ha detto, ma sei sicuro che abbiamo vinto? Papà. E così è anche il tempo che stiamo vivendo. È ovvio che dentro di noi il nostro cuore un poco trema, però credo che sia fondamentale che noi, come Gesù disse a proposito del tempo mancato ai due discepoli sulle vie di Emmaus, disse, ma mi sono perso qualcosa, cioè perché siete qua? Vi ricordate quando gli disse a loro che erano duri e tardi, duri di cuore e tardi, della serie au, cioè per chi l'ha detto, chi l'ha scritto, probabilmente Gesù, però gli fece capire come tardone che non sei altro, testina, però in realtà era vero, e addirittura spiegavano a Gesù, diceva, ma come, tu non sai nulla? E Gesù dice, no, non so nulla. No? Sapete che Gesù ritornerà sempre qui. Bene. E quindi noi questo problema ce l'abbiamo. Per questo motivo Gesù disse, fra tutte le donne che dovremmo ricordare, sappiamo che noi per decreto ricordiamo la donna Maria Maddalena che versò l'olio profumato, sappiamo anche di quella vedova che diede tutto, però poi lui citò un'altra donna importante, la moglie di Lotto, non sappiamo manco come si chiamava, Lotteria. E domenica il Signore mi ha messo in cuore, perché se Gesù la ricorda, io la devo ricordare. Ma non è come quello, ciao caro, come oggi ci sono le bollette e ricordi della moglie di Lot. Non in questi termini, cioè così. È la causa per cui Gesù cita quella donna. Cioè quella donna perché ha guardato indietro, vi ricordate? Perché non vedeva niente di buono davanti. Tutta la sua vita era lì, aveva puntato tutto a Sodoma. Sodoma, che vi viene in mente? Quindi lei aveva puntato tutto su una città altamente corrotta. Se leggete Ezechiele dice che era corrotta, in abominio, c'era tutta una lista di porcherie gigantesche, per cui ancora oggi ricordiamo e attribuiamo alla perversione il nome di quella città. Vi ricordate quando pure gli angeli, gli angeli bellini sono questi angeli, portatele qua, no? Quella donna si girò indietro verso questo, no? Mi seguite? Una donna senza speranza guarda il passato come unica fonte della sua memoria. Quando il Signore ha detto a ciascuno di noi di guardare, è vero o no? Ora, qual è il punto? Il punto è, ed è quello che il Signore mi ha messo in cuore questa sera, e poi vi darò il titolo perché non ve lo do subito. Siamo in un momento molto particolare della storia dell'umanità E credo che ognuno di noi, io vi ricordo una cosa, e sono perfettamente d'accordo con chi lo ha sottolineato, che questa generazione, soprattutto dei nostri giovani, sarà quella che risponderà di più quando saremo alla presenza di Gesù. Sapete che risponderemo di come abbiamo vissuto il nostro tempo sulla terra? Perché questa generazione è quella che ha ricevuto di più e che ha dato di meno rispetto ai nostri padri. Perché Matteo 22,3, questo è Gesù, e Gesù quando usa le parabole, ascoltatemi molto attentamente figli, quando Gesù cita la moglie di Lot, parla dell'esempio del credente degli ultimi tempi. Il credente degli ultimi tempi ha tutto il passato, ha tutto ciò che la scrittura ha dettato ad alcuni che riguardava il loro futuro, che hanno creduto, lo hanno scritto e non l'hanno visto. Noi siamo la generazione il cui futuro dei profeti è il nostro passato e siamo più increduli di coloro che non l'hanno visto. E noi l'abbiamo visto. Ora dico una cosa, come si può immaginare che se tutto quello che era stato detto nel passato e che si è tutto realizzato e che Gesù stesso, Pietro, Paolo dissero che la parola di Dio non cadrà mai a vuoto, il cielo e la terra passeranno ma non la sua parola, e che tutto quello che lui ha detto si materializzerà nei tempi e nei modi in maniera perfetta di come lui l'ha detto. La prima venuta di Gesù addirittura aveva anche il numero dei giorni scritti dal profeta Daniele, era stato perfettamente delineato a tal punto che Simeone si trovava lì perché aveva ricevuto dallo Spirito, non c'è ombra di dubbio, ma era lì in attesa, lui viveva il suo futuro in attesa dell'incontro con il primo Messia, e poi avendolo visto dice adesso posso morire tranquillo. Vi ricordate che qui il numero, nelle 70 settimane di Daniele c'era il numero di giorni dall'editto di Artaserse fino alla soppressione dell'unto che fu il 14 di Nisan del 32 d.C. nel nostro calendario. Bastava solo contare i giorni. Ora noi non sappiamo il giorno e l'ora del suo ritorno. Non sappiamo il giorno e l'ora, non ha detto il periodo più o meno. Però solo un cieco o qualche personaggio cristiano itinerante in questo momento non solo non ne vuole parlare, ma cerca di confondere le idee sbeffeggiando coloro che parlano degli ultimi tempi. Qual è l'obiettivo del nemico in tutto questo? E Gesù lo disse. In Matteo 22, versetto 3, ci fu una scopettata. Dice, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Allò? E ognuno fa, e quindi? Voi avete idea di quello che sta dicendo? Parla di invitati, parla di nozze. Il versetto 8 poi dice, quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Allora scrivi, hai scritto? Dice chi? Aspetta, ora te lo dico. Il viaggio della tua vita inizia quando conosci la tua destinazione. Su pochini sti amen. Aspetta, non mi prendere, non è che vado avanti per via di amen. Però io voglio essere sicuro che ti è arrivato il messaggio. Il mio percorso, cioè io non penso che uno esce da casa e dice dove stai andando, buh. Uno che è così, come lo chiamate? A Catania si dice scongiuruto. Scusate. Scongiuruto. Parla bene. C'è uno senza arte e parte. Comunque. Qui sta parlando che c'è un invito e c'è poi, ci sono le nozze. Ora ditemi una cosa. Quanti di voi vi siete sposati? Tranne che vi siete sposati praticamente a Las Vegas dalla mattina alla sera, che non c'è uno che... Io ho avuto degli amici che sono partiti così e poi lui è tornato sposato. In 24 ore hanno fatto tutto. Quindi non c'è stato tempo fra l'invito e le nozze. Però di solito io almeno ci ho messo un anno, ho mandato un anno prima un invito, ho selezionato gli invitati. Vi ho detto, beati coloro che sono invitati. Era un pranzo nel mio caso, perché quella era una cena, vabbè. Quindi, con tutto rispetto, se io invito qualcuno, lo scelgo, non lo subisco. Giovanni 15 c'è scritto, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. C'è qualcuno che ha dubbi su questo? Quanti si sono identificati in questo invito? Abbassate la mano, quanti non si identificano in questo invito? Che c'è qualcosa che non va. Quando io faccio una domanda del genere e io dico quanti si identificano fra gli invitati? Qualcuno non la alza la mano alla prima chiamata. Poi faccio la seconda, quanti non si identificano? Non la alzano pure! Ma chi è X? O sì o non sì! Sarà che proprio per le mani, proprio su quelli che stanno, alzati, no, non voglio, non voglio, non ci volevo venire. Ascoltatemi, non sto scherzando, se io vi faccio una domanda, vi dovete dare questa risposta, perché sono beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Avete un'idea, sì o no? Non sono le nozze di Dozzo Ciccio. O le nozze di qualcuno ci ha invitato, ora devo fare pure il regalo. No, qua c'è lo sposo che ti invita perché il regalo è lui. Il regalo, il dono è lui. Ma quando me lo voglio stringere, quando lo vedo. Poi arriva Franco Drago e dice, lo voglio stringere anche io, aspetta che ancora non ho finito. Il viaggio della mia vita è iniziato, io ieri o l'altro ieri ho postato una frase, ho detto, la mia vera vita inizia quando ricevo Gesù come Signore e Salvatore, non solo come Salvatore, come Signore. E allora mi comincia finalmente la mia vita, quindi so qual è la mia destinazione. Io non sono destinato a ira, non so voi siete destinati a ira? E allora perché dice amen sulla la sorella cubana di Guantanamo? E in Guantanamo se intende antes. 2 Tessalonicesi, cioè sapete a che cosa equivale il matrimonio con Cristo? A esserne la sposa. Però che c'è un problema. E il problema è che il Signore mandò nel momento in cui, ascoltatemi perché è drammatica questa situazione, perché se io ti do un invito, dico, Pastore Nicola, fra 6 mesi mia figlia si sposa, vuoi venire al matrimonio? Vuoi venire alla mia predicazione? Vuoi? Ci sei? Biella? Che sei biella? Ok. E gli do l'invito, lui dice grazie. Può anche rifiutarlo, può dire no, non verrò. Mi seguite? Ma se lui lo riceve, l'invito è il punto di arrivo o il punto di partenza? Il punto d'arrivo qual è? Quindi l'invito, ascoltatemi, è il mezzo per l'obiettivo. L'invito mi autorizza a essere alle nozze. Mi seguite? Quindi chi invita è sicuro dell'invito. Ma chi riceve l'invito è sicuro che vuole andare alle nozze. Vive, cioè io vivo per quelle nozze. Il mio obiettivo della mia vita è quel mio incontro con Lui. Mi state seguendo o no? Non posso io essere solo contento di aver ricevuto l'invito e quando ci sono le nozze quasi quasi sogno dispiaciuto. Dice, ma perché stai dicendo questo? Perché poi c'è il capitolo 14 di Luca, che tutti, uno degli invitati quando gli disse, lui disse è tutto pronto, avete l'invito? Vi ho resi idonei, vi ho dato il vestito da nozze, è tutto a posto, ho provveduto io, devi solo venire. Mi seguite? E tutti uno a uno si cominciarono a scusare. Ho comprato un campo, ho necessità di andarlo a vedere. E perché tu non puoi andare a vedere un campo e poi andare, cioè qual è il problema? Su scuse, infatti dice cominciavano tutti a scusarsi. Ora ascoltatemi, è bello guardare loro e dire, ma questi proprio, ma che schifo fanno? Ah? Cioè come possono snobbare un invito? Questi interisti, questi... Scusa, mi scappa ogni tanto la... Ora, mi perdoni, mi devi perdonare, sai che mi devi perdonare? Ma pure io ti dico perdono che sei interista con tutto. Vabbè. Quindi qui c'è una dinamica chiara di qualcuno che è ipocrita anche con se stesso. Cioè come hai vissuto tutti quegli anni? Avendo un invito in mano. Cioè come tu hai concepito quell'invito? Che valore hai dato a quell'invito? Ora che le nozze sono pronte. In Ebrei, capitolo 10, ragazzi, vi ho bombardato con il reel, parlando di comune adunanza. Sì? Cioè, arriva lì, cioè ragazzi, siamo proprio a un punto, siamo proprio così vicini al traguardo, siamo così... E dice, no, non ci gioco più. Che significa? Come ti tiri indietro nel momento in cui stai vedendo arrivare il gran giorno? Cioè, cosa provoca sapere che siamo vicini alle nozze dentro di te? Che cosa provoca dentro di te? Sta domanda te la devi fare. Perché se tu... Ascoltami, figlio, perché è bene che te la faccio io sta domanda, perché se te la fa poi Adonai, il Signore, non Raffa, il dottore, dottore di cura, il Signore, no? Ti fa radiografia. Cioè io dico, come possiamo noi perderci fra l'invito e le nozze? Che è la parte più delicata che noi viviamo. Quando abbiamo ricevuto l'invito, ragazzi, era la cosa più bella che... È vero o no? Vi ricordate quando abbiamo ricevuto Gesù? Quando Gesù ci ha perfettamente detto che siamo Suoi figli, Suoi fratelli, quando Dio ci ha confermato che siamo Suoi eredi, quindi coeredi di Cristo, quando Gesù ha detto tranquillamente, io non mi vergogno di chiamarli fratelli, vai a dire ai miei fratelli, quando Gesù ti ha chiamato amico, cioè dentro di voi che cosa scatta? Quando durante la vostra giornata pensate di essere stati invitati e che... Molti sui chiamati, ma pochi sui eletti. Dentro di voi, che tipo di meccanismo scatta? 1 Corinzi 15, ragazzi, non hai manca possibilità di scalfirlo stasera. Però c'è scritto, se abbiamo sperato in Cristo solo per dire gloria a Dio, alleluia, con 3 dic dentro una chiesa, se abbiamo sperato in Cristo solo per avere un pesciolino dietro la macchina, se abbiamo sperato in Cristo per essere nei comitati, o se abbiamo sperato in Cristo solo per poter avere la copertura per le scelte che noi facciamo in piena autonomia, siamo i più miserabili, dice. Ma sai perché veniamo definiti miserabili? Perché è miserabile già questa esistenza, senza sapere qual è lo scopo per cui esiste. Mi state seguendo bene? Perché io voglio insistere su questo aspetto? Perché noi e molti restano fra l'invito e le nozze. Infatti il titolo di oggi è Dall'invito alle nozze. La parte più delicata della nostra vita, la maggior parte del tempo, noi la trascorriamo nella strada di mezzo, ragazzi. Ed è la parte più delicata. Posso dirvi che è la parte più fastidiosa? Sì, io vorrei che le nozze fossero ieri. Lo diceva l'Apostolo Paolo, quanto a me, ma io me ne sarei già andato. Però se devo restare, serve a portare ancora più frutto alla sua opera, e vabbè, pazienza. Il mio vivere è Cristo, il mio vivere è Cristo, e il morire è... Ma il tuo vivere è Cristo? Domando, datela sta risposta sincera. Devi essere onesto con te stesso. Il mio vivere è Cristo. Non significa il mio vivere che ogni giorno faccio gloria a Dio, alleluia, alleluia, chiamato a Gesù Cristo. Ci sono alcune cose che fanno, tipo come chiamiamo la Sant'Alfio. Evviva Sant'Agata. Gloria, cioè che è un intercalare. Non sto dicendo questo. Sto dicendo sinceramente, ha senso per te nella tua identità sapere chi sei? Stai aspettando quel giorno, stai vivendo in vista di quel giorno. Luca 17 dice: non guardare indietro, salva la tua vita. Chi avrà perso la sua vita, quella indietro, troverà. Quella donna non ha capito che la sua vera vita finalmente iniziava con la distruzione di Sodoma. Quella donna è rimasta imprigionata perché Sodoma era dentro di lei. Il popolo ebreo rimase a girare nel deserto, nonostante che aveva una terra davanti che ci sarebbe arrivata in poche settimane. Molti siete rimasti bloccati nella transizione. Siete lì con un invito nelle mani e non sapete cosa fare. Però l'invito ce l'avete, c'è il vostro nome. L'invito è nominale, non è al portatore. Cioè io non so se dentro di voi qualcosa si smuove quando sentite una cosa del genere. Perché fra il punto di partenza e il punto di arrivo si svolgerà la maggior parte della nostra vita, figli. E dobbiamo imparare a gestire le sorprese, senza renderci o essere travolti da quello che accade. E Gesù per questo disse: io vi lascio il mio libro. Dopodiché poi cosa ha visto? Ha detto questo? No. Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, perché sa che significa vivere senza di lui o con lui. Io sarò con voi. Nel mondo avrete tribolazione? Non vi preoccupate, nel mondo avete una lunga... Se fossimo stati come il... Io non volevo essere come il ladrone sulla croce, con tutto il rispetto. Passare dalla morte al paradiso senza passare dal regno di Dio. Dici, che significa? Il regno di Dio è qua ora. Il regno di Dio, Gesù disse, è dentro di voi. Il regno di Dio è quando Gesù è il Signore. O no? E voi riceverete quando il mio spirito verrà e poi parlerete in lingue a vita proprio, fino a quando la gente dice, ma così? E mi sarete, no avvocati, testimoni. Ti ricordi? No avvocati, disse qualcuno. Te lo ricordi o no? Perché l'avvocato ti racconta una cosa che ha studiato. Un testimone, una cosa che ha vissuto. La gente sta aspettando risposte da coloro che hanno già vissuto quelle risposte. O no, figli? Raga, e vi dovete dare una svegliata. O no? Ma ditemi se non è così, ragazzi. Ora, non mi piace il durante, perché a me piacciono le cose subito cotte e mangiate. Però la maggior parte delle cose della tua vita, alle cose della mia vita, sono accadute nel durante. So che sono vicino alle nozze. So che arriverò lì e mi presenterò lì, toglierò il traguardo, io lo so, ma non lo so. Ascoltatemi, perché Dio è sovrano e lo farà a dispetto della mia volontà. No, è per la mia volontà che so che finirò la corsa. Perché voglio finire la corsa. Non dico, Signore, se il Signore vuole finirò la corsa. No, no, il Signore già ha deciso, per quanto gli riguarda, che io finirò la corsa, ma la corsa la devo finire io. Sì o no? E il punto è proprio quello. È che noi non possiamo, ripeto, viverci come alcuni che crediamo qui, diciamo amen, e poi fuori abbiamo difficoltà a raccogliere la nostra concentrazione in colui che ci manterrà quella fede, fissando il nostro sguardo su Gesù. È così complicato, figli? È ovvio che il nemico cerca, no? Ma sono io, se decido di disestrarmi, lo faccio io. Ho detto spesso, e in queste settimane ne sto parlando, e oggi, fra ieri e oggi, l'ho detto tante volte, il nemico sta aspettando che tu gli liberi delle piste per poter riatterrare. Nelle strategie di guerra, quelle che si fa di solito, è bombardare le piste per evitare che ci siano delle piste di decollo. Se il nemico non trova sponde dove entrare, non ti potrà fare nulla. Per questo dice resistetegli stando fermi nella fede. Non dice di combattere contro di lui, ma quando mai? Non c'è bisogno. Abbiamo già, il combattimento è nella nostra fiducia, è dentro di noi il combattimento. Ora, qual è il punto? Ascoltatemi bene. In 1 Corinzi 9,27 c'è scritto: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Dice, ma che è? I tartufi ci sono? Sento odore di squalifica. Non so quanti di voi avete visto, abbiamo avuto dei campioni, anche se qualcuno poi è risultato positivo al doping, però Schwarz, ve lo ricordate, il campione di marcia? Schwarz, il trentino, com'è la marcia? Sapete, uno pare un cretino, però ci vuole tecnica, perché il piede non si deve mai staccare da terra. In regole sono qui, non è che puoi correre come una specie, cioè devi, è tutta una questione di tecnica, perché ci sono i giudici che ti ammoniscono, un primo ammonimento, dopodiché ti squalifichi. Ebbene, ci sono alcuni che pur squalificati hanno tagliato il traguardo, però hanno tagliato il traguardo, ma i fiori li hanno dati un altro, cioè hanno corso la gara da squalificati. L'apostolo Paolo tremava e Gesù ne parlò. Attenzione, figli, perché chiunque crede di avere, gli sarà tolto anche quello che pensava di possedere. Il problema è quanto timore di Dio c'è dentro di noi, che non significa paura, significa quanto stiamo dando valore a questo invito, alla nostra identità, alla nostra missione. Come siamo allineati rispetto all'unica ragione per cui vale la pena chiamare questa esistenza vita. Ebrei 5,12 dice: infatti dopo molto tempo dovreste già essere mentori di qualcun altro. Il Signore disse: fate i miei discepoli, andate e fate discepoli di Cristo, non solo credente. E disse: invece avete bisogno di nuovo che vi si insegnino i primi elementi della parola di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Perché insiste su questo aspetto ed è un rischio anche per noi? Perché, per esempio, chiamiamolo così, la stagione del Covid, comunque c'è stata, ha dato l'idea della debolezza della Chiesa cristiana. E ci sono stati dati 3 anni per riflettere. Ebbene, alcuni sono tornati al punto di partenza. Non hanno compreso che questo è stato un tempo, ascoltatemi, un tempo così fondamentale, un tempo così unico. Perché? Perché è iniziato il conto alla rovescia. Ragazzi, forse non vi state rendendo conto perché? Perché è scritto in 1 Tessalonicesi 5 e in 1 Tessalonicesi 4, poi 5 c'è un'altra cosa importante. E dice affinché non siate nell'ignoranza. Il rischio è essere nell'ignoranza nonostante è tutto chiaro. Perché il nemico ti vuole tenere nell'ignoranza? Sai perché? Perché ogni credente che capisce qual è l'autorità di un figlio e capisce qual è l'assegnazione di un figlio, il nemico sa di avere non un nemico in più, ma di avere un'autorità sotto la quale non può fare nulla. Il figlio di Dio ha tutta l'autorità sul mondo diabolico che è stato già sconfitto. E loro lo sanno molto bene, molto meglio di coloro che hanno questa autorità. Io vi ho dato potere di calcare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico. Nulla vi potrà fare del male. Il problema dov'è? È nella nostra visione che abbiamo di questa esistenza. Ora, a proposito della moglie di Lot, alla moglie di Lot c'è il frangente, ancora prima che loro uscissero, che quando gli angeli, ci fu una cosa che io credo che sia un problema in questo momento per una buona parte di noi. Ai generi di Lot, le affermazioni della distruzione perentoria che ci sarebbe stata quella notte da parte di Dio, gli sembrò uno scherzo. Dice che ai generi di Lot gli parve che scherzassero. Immagino due angeli vengono là e dicono stanotte verrà distrutta, e loro gli ridevano in faccia. Sì. Perché fuori sembrava tutto normale. Gesù lo disse, ascoltatemi. Gesù disse, guardate che il mio ritorno, la mia apparizione, ricordatevi una cosa, lasciateli perdere tutti. Io nella mia carne dico che il Signore li accontenti, vogliono rimanere per la tribolazione che rimangano. Però ascoltatemi, c'è una differenza di 7 anni fra l'apparizione di Cristo per la sua Chiesa e il ritorno di Cristo con la sua Chiesa. No, non l'avete capito? La Chiesa viene presa prima che la tribolazione autentica accada. Io ti salverò dal, non nel, dal, no? Dal giudizio, dall'ira di Dio, perché ci sarà il giudizio di Dio. Mi seguite o no? E torneremo con lui e regneremo per 1000 anni, c'è scritto. Quindi ci saranno 2 eventi distinti, di cui uno per la sua Chiesa. E di queste nozze io vi sto parlando. Perché saranno 7 anni di celebrazione, di nozze. Guarda caso Gesù quando dice così, come io vado a prepararvi un luogo, in Giovanni 14 dice io vado a prepararvi un luogo, parlava da Galileo ai Galilei che sapevano come le nozze si celebravano e come era il padre dello sposo che decideva il giorno e l'ora, quando tutto veniva regolato ed era sicuro che il figlio poteva assicurare protezione alla sua sposa, un luogo, un'eredità, una dote che poteva mantenere la sposa. Mi seguito, no? È tutto perfettamente chiaro. Ma il problema è che le nozze sono pronte. E gli invitati, a che punto siamo? Pastore, io ho problemi, il lavoro, la salute, io ho problemi, mia figlia, e mi fai, io governo ladro, Equitalia, non c'è più, però c'è la finanza, e c'è... Cioè noi siamo gli estintori del fuoco e quando il fuoco divampa noi andiamo a cercare chi lo può spegnere. Noi abbiamo le chiavi, io vi ho dato, alla Chiesa sono state date le chiavi e noi teniamo chiusa la porta della nostra stessa prigione che è già spalancata, manca serratura c'è. La teniamo al lato sbagliato, non si apre, non si apre, spingila. Allo? Pronto? Torino? Torino?
Torino. Sicilia chiama Torino.
Ricordatevi della moglie di Lot. Dove ce l'avete gli occhi? Chi mette la mano all'aratro e poi... No, è cosa? Vi sta arrivando il messaggio, miei ragazzi miei. In 2 Pietro 3 c'è l'Apostolo Pietro che cerca di spiegarlo proprio a prova di incredulo, a prova di dicendo ma veramente proprio non riuscite ad arrivarci, se queste cose stanno per dissolversi, cioè ma chi comprerebbe una casa? Cioè, per esempio io ti voglio fare una truffa e ti vendo una casa che ha il decreto di demolizione. Io posso anche sbagliarmi, mi compro una casa che poi dovrà essere demolita, ma se io lo so che deve essere demolita, quanto bestia sono che me la compro? E in 2 Pietro 3 c'è scritto, se tutte queste cose stanno per dissolversi, e lo diceva, quanto più voi dovreste essere per premura aspettando... della serie Signore veramente Maranatà sul senso della parola aspettando e affrettando non significa fargli premura, significa svolgendo la nostra missione, perché in Matteo 24:14 c'è scritto quando il Vangelo del Regno, non ti illudere, non è perché tu sei salvato, ora spegniamo la luce e tutti muoiono perché tanto sei salvato tu, arrivò così, questo lo dico io, stai tranquillo, Gesù, per il Signore un giorno su come 1.000 anni, 1.000 anni come su un giorno, il ritardo ci siamo noi, non Lui. Matteo 24:14 dice, quando il Vangelo del Regno sarà conosciuto in tutte le nazioni, significa che tutte le nazioni nella loro lingua avranno l'opportunità di conoscere il piano di salvezza che Dio ha stabilito per il genere umano, allora verrà la fine. E chi? Come si convertiranno se non c'è chi predichi? No, gli angeli, ma quali angeli? Il Signore salva con la follia della predicazione dei Suoi figli. Mi sarete testimoni. Dopodiché, figli, ci sarà un'eternità straordinaria per noi. La nostra fatica, sempre il primo Corinzi 15, non sarà vana nel Signore. Le nostre opere sono... come si può dire, una sorta di deposito che noi troveremo con gli interessi raddoppiati, 2, 4, 5, 10. Mi seguite o no nella parabola dei talenti? Ora, dove finisco? Il pastore Gianni, dov'è il pastore che mi accompagna? Quella? Gianni, pastore? Davide, suona l'arpa che c'è su quattro demoni di cacciare. Ora ascoltatemi, io non so voi, quando in Ebrei 10:36 dice infatti avete bisogno di costanza, perché vi dico questo, nella terra di mezzo isolarsi è la, come possiamo dire, la migliore offerta di distruzione che noi possiamo fare al nemico nell'isolarci. No, non c'è andare, non c'è amore. No, quale chiesa? Tutti ipocriti, a decima. Dice che cosa? Al decima massa. La decima. Basta che io dico decima, già vuoi. È vero o no? No, chiesa, no, tutti ipocriti, tutti come i politici, i pastori. E questo è quello che il nemico cerca di fare. Io vi posso dire una cosa? Se io voglio raccogliere carote, cosa devo seminare? Carciofi? se io voglio raccogliere amore, che cosa devo seminare? Io non posso raccogliere quello che non semino. E chi semina raccoglie. Chi semina poco, raccoglie poco. Se io semino generosità, raccolgo generosità. Se io semino amicizia, raccolgo amicizia. Se io semino affetto, raccolgo affetto. Vi posso dire una cosa? Mentre pregavo, io e il Signore avevamo una gioia, e avevo gioia io, lui sorrideva. No, non vengo, sai, vicino, diciamo, alle volte sì, è un problema. No, perché sentivo tutto il vostro affetto, sentivo tutto il vostro amore quando ci siamo visti, ci siamo abbracciati, no? Ci siete o no? No, io sono qua però non là. E io ho detto: Signore, però questa cosa mi, cioè, come mai tutto sto? E il Signore dice: ma tu hai seminato questo, stai raccogliendo questo. E tutti potrebbero farlo e raccogliere la stessa maniera. E questa è la spinta a seminarlo ancora di più. Non posso trovare quello che non do. Volete trovare amore in questa chiesa? Portate amore. Funziona così il regno di Dio. Che vestito brutto alle nozze che potrei portare quando mi presento da evangelico religioso. Il Signore dice: e che ci fai questo vestito? Io ti ho rivestito diversamente. Io ti ho rivestito di compassione e di amore. Riconosceranno che siete miei quando avrete amore, non quando parlerete in lingue. Quando parlerete in lingue nessuno vi capirà. Parlate in lingue per edificare voi stessi, ma non siate spiritualoidi, siate veramente spirituali. Cioè significa: mostrate l'amore che io vi ho dato, ve l'ho dato io. Che state facendo col mio amore? Ve l'ho dato. Non ce l'hai? Non te lo posso chiedere. Ma se con lo Spirito di Dio io ho depositato il mio amore dentro di te, dai quello che ti ho dato, perché non l'ho dato solo per te, l'ho dato perché arrivi attraverso di te. La gente è disperata, ma avete un'idea che c'è in giro, ragazzi? Ragazzi a 14 anni che si stanno ammazzando, gente che non ha speranza, quando invece noi sappiamo le cose come stanno, e questo è un furto. È un furto di identità che il nemico permette per mancanza di protezione. Perché noi siamo indaffarati, non lo so a fare che cosa. Ma che stiamo facendo, ragazzi? Ma un giorno ci presenteremo davanti a lui dicendo cosa? Dicendo cosa? Ma come ci giustificheremo, onestamente? Sapete perché c'era la strage degli innocenti? Sapete perché? Il nemico cerca di attaccare i bambini. Noi stiamo puntando tutto su quello. Perché sa che un bambino, chiunque esso sia, è un potenziale suo nemico. Perché potrà crescere e diventare un figlio di Dio, cosciente della sua identità, e lui attacca i bambini. Il nemico ha paura di ciò che tu puoi diventare. Se c'è una cosa in questo momento, ragazzi, io darò la mia vita affinché questi bambini possano conoscere Gesù come Signore e Salvatore. Io non so se vi ho detto una cosa, Sai, a me piace molto lo sport, mi piaceva lo sport, l'ho fatto, ma mi piaceva anche vedere la canoa. Vi ricordate la canoa? I fratelli a Bagnale e Peppiniello di Capua? Quello, cioè, il timoniere messo lì nella prua, Amax nella prua. E vi ricordate Galeazzi quando faceva la telecronaca? Gli ultimi 60 colpi, partiva tutto così, no? Ecco, i fratelli a Bagnale, 30 colpi. Quei sui colpi sono quante volte il remo va in acqua in un minuto. Ascoltatemi, e 1000 metri, 1500 metri, più tu voghi, più le tue energie. E tu lo sai che in vista del traguardo il numero dei colpi in acqua raddoppia, cioè quando le tue forze sono ormai ridotte all'estremo, tu devi raddoppiare lo sforzo. E lì era che vincevamo le Olimpiadi, i mondiali, perché i nostri due, nonostante, perché c'era il timoniere che gli diceva 100 metri, 50 metri, in napoletano, no? Cioè, e loro senza guardare il traguardo si fidavano e cominciavano a vogare ancora più veloce, fino ad arrivare a raddoppiare. 50 colpi significa quasi uno al secondo, quando già le forze erano crollate. Infatti quando tagliavano il traguardo, ma vincevano. Noi siamo in vista del traguardo, figli, siamo a un istante dal traguardo, e ora è il tempo di raccogliere le forze, perché la salvezza c'è più vicina di quanto credemmo, è qua. Le nozze sono pronte, beati coloro che sono invitati, beati coloro, siamo invitati, beati coloro che siamo invitati, già siamo beati adesso. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma anzi hanno vinto. E hanno vinto come? Per il sangue dell'agnello, gloria a Gesù, ma con la parola della loro testimonianza. Sangue di Cristo e testimonianza. E testimonianza. Dove abbiamo smesso di testimoniare di Lui? Abbiamo l'invito, siamo stati autorizzati, abbiamo un posto con il nostro nome nel cielo. E come stiamo vivendo questi giorni? Mi state seguendo, no, figlie? Per questo abbiamo bisogno oggi di capire una cosa: quello che il nemico fa. E che facevano, io non so quanti di voi siete stati ad Auschwitz. Quanti siete stati ad Auschwitz? È terribile. Tu entri, neanche parli, piangi solamente. Almeno a me è capitato questo. Ma c'è un punto in questo campo di concentramento degli ebrei dove venivano uccisi in Polonia. E c'è un punto in cui arrivavano i vagoni, ascoltatemi, arrivavano i vagoni e venivano separati i figli dai genitori, i mariti dalle mogli, e gli veniva tolto il nome e gli veniva stampato un numero, perché il nemico ha sempre saputo che quando tu sei separato dalla famiglia e perdi la tua identità, tu sei morto. Tu sei debole, tu sei niente. Quello che il nemico sta cercando di fare è separarvi dalla famiglia e farvi dimenticare della tua identità. Ma quando tu sai e sei cosciente che non hai ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma hai ricevuto uno spirito di adozione per il quale puoi gridare Abba Padre, Abba significa papà, e sapere che hai tanti fratelli che ti sostengono, sapere che sei dentro la famiglia, e nella famiglia sei forte perché non sei vulnerabile, perché noi insieme nell'unità, il nemico sa che è la nostra forza. E Gesù pregò gli ultimi istanti nel Getsemani e disse: Padre, la mia missione era fargli capire che cos'è la vera vita. La vera vita è conoscere te, Signore, ritornare a te. Però io ti prego, Signore, che siano uno come noi siamo uno. E io non ti posso pregare che tu li tolga dal mondo. Io vorrei tutti già salvi, ma che tu li preservi dal maligno. Però disse una cosa, figli, non so quanti di voi l'avete compreso bene. Loro non sono del mondo, sono nel mondo, ma non sono del mondo. Io non ho niente a che fare con questo sistema e non mi faccio governare da questo sistema. Il mio regno è il regno dei cieli, dal quale sto aspettando il gran giorno, figli, dal quale io mi unirò. La sposa sei tu, siamo noi, figli. Io vorrei che noi domani completeremo un po', però io desidero che ognuno di noi oggi possa prendere coscienza di questo. Siamo vicini alle nozze, siamo vicini al traguardo. È quello che viene chiamato l'ultimo miglio in telecomunicazione. L'ultimo miglio è quello che connette la sorgente dei dati all'utente finale. Noi siamo l'ultimo miglio, noi siamo quelli che connettiamo il cielo con la terra. Noi siamo i corrieri che portiamo qualcosa che è stato spedito a qualcuno che lo ha richiesto. Quante preghiere ci sono in questo momento nel mondo alle quali noi possiamo dare risposta andando da coloro che hanno fame e sete di giustizia. Fra coloro che nel mondo non hanno speranza, in Luca 21 c'è scritto, il mondo perirà proprio per mancanza di risposte. Ma noi abbiamo le risposte, noi abbiamo gli antidoti, non quello, sapete. Io vi ho dato le chiavi. Noi abbiamo le chiavi, risponderemo di quante volte. Credetevi, figli, io voglio portare quelle chiavi consumate nel cielo, dicendo: guarda quante volte le ho usate. Voglio dire: Signore, guarda queste chiavi, manco le riconoscerai, manco tu. Non voglio dire quanti culti, quante predicazioni, quante alleluia, quante glorie a Dio, quanti post, quante like. Non... Ragazzi, è veramente squallido, però siamo ridotti così. Abbiamo bisogno, figli, di recuperare la nostra funzione, perché nella nostra identità è compresa la nostra funzione. Quanti sentite un risveglio dentro di voi, figli? Ma che vi aspettate un risveglio? Che è Todd che vi predica, e Daniel Colenda che vi fa una bella predica con quell'appello, e venite un'altra volta all'appello di salvezza? Siete già salvati. Andate dunque, predicate il Vangelo, mostrate l'amore di Cristo. Andate dunque. E il problema grande è proprio questo, figli. Quando abbiamo in questo momento ricevuto veramente conferma di essere stati invitati, e il suo invito è irrevocabile. Ma quanti vogliamo arrivare alle nozze, figli? Quanti desideriamo vedere lo sposo? Quanti stiamo vivendo per quel giorno? Il capitolo 2 di Tito dice che è la beata speranza. È la beata speranza, significa l'attesa beata. Io sto attendendo, prima o poi arriva e non tarderà. Se sembra che tardi, ma tu aspettalo, perché comunque arriverà. E i nostri nomi, figli, sono scritti nei cieli. Gioite di questo, figli. Vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare il capo solo in segno di riflessione. Abbiamo ricevuto oggi, credo, delle parole importanti. Abbiamo ricevuto invito, abbiamo ricevuto nozze, abbiamo anche ricevuto un segnale che possiamo perderci fra le nozze e l'invito, ma abbiamo anche capito che forse stiamo correndo una gara da squalificati, e allora possiamo ancora capire come rimetterci in ordine per poter essere riconosciuti, riconoscibili e sostenuti da Lui. Abbiamo capito anche che la moglie di Lot ha guardato indietro, figli, quando il nostro il nostro avvenire è davanti. Quando è scritto che un figlio di Dio, con la trasformazione dello Spirito Santo, va di gloria in gloria. Quanti vogliamo dire: Signore, grazie per l'amore che tu hai, grazie Padre, perché solo per la tua misericordia ancora questo invito è valido. Quanti possiamo dire veramente: oh Signore, io vivo e desidero che questo giorno, Padre, possiamo riunirci insieme a gioire per l'eternità. Oh Signore, noi vogliamo, Padre, non essere parcheggiati in una chiesa, ma vogliamo, Signore, essere attivi tuoi collaboratori e avere, oh Signore, piena costanza, perché abbiamo, Padre, preso la direzione, perché tu sei la via e tu sei la verità, oh Signore, tu sei la vita, non ce n'è un'altra. E per questo oggi ti dico: Signore, eccomi, Padre, so di essere un vaso di terra, ma so che il tuo Spirito, Signore, è in grado di rendere potente questa mia fragilità. Quanto lo volete, figli? Alziamo le nostre mani, alziamo le nostre mani, figli. Possiamo dire: Signore Abba, oh Signore, grazie, Padre, ti chiedo perdono per avere, oh Padre, forse trascurato, forse avevo, oh Signore, messo da parte un po' questo invito, non l'avevo dato valore. Grazie, Signore, perché questa sera mi hai ricordato di questo invito. E per questo, Padre mio santo, te ne sono grato, perché da oggi, oh Padre, ogni giorno, ogni istante, oh Padre, voglio respirare la tua presenza. Voglio presentarmi, oh Padre, a queste nozze, oh Padre, e non vedo l'ora che arrivino. E Gesù disse: se dovesse arrivare alla terza, alla quarta o alla quinta vigilia, non vi preoccupate, siete pronti sempre. Beati coloro che il padrone, tornando, li troverà così attivi. Padre, conta su di me, Signore. Vi faccio un appello stasera. Su quanti, sinceramente, lo Spirito Santo oggi fa un appello e dice: quanti vi siete ricordati che siete stati chiamati? Se siete stati chiamati, ascoltatemi, Romani 8:28, siete stati già preconosciuti. Su di voi c'è un destino bello, dettagliato, pronto. Le opere sono già pronte e sono state destinate a voi, che siete stati creati in Cristo Gesù per quelle. E dice: per questo ti ho già giustificato e ti ho già preparato affinché tu sia conforme all'immagine di mio figlio. Quanti vogliamo avere tutto quello che lui ha preparato per noi? Quanti vogliamo dire: Signore, noi siamo l'argilla, io sono l'argilla e tu sei il vasaio? Quanti volete rispondere a st'appello? Quanti lo volete? Alzatevi in piedi, solamente in piedi, solo quello che volete rispondere. Non siate influenzati da qualcuno, prendete una decisione autentica stasera, o chi l'ha già presa la rinnovi questa sera. È come quando c'è un momento, Isaia non si sentiva manco adatto, e il Signore gli ha dovuto mandare un angelo a toccargli le labbra e dire: non ti preoccupare, ti rendo adatto io. Tu sei adatto perché ti ho chiamato io. Tu sei adatto, io ti ho chiamato, io ti ho scelto. E nessuno può mettere in discussione, nessun dubbio, né a te. Geremia, non dire sono troppo piccolo. Gedeone, non dire sono l'ultimo. Non dite sono troppo vecchio. Non dite sono troppo giovane. Non dite sono troppo latino. Non dite sono troppo siciliano, torinese. Non lo dite. Siete figli, avete un deposito, avete una sostanza, avete un'identità, avete la potenza di colui che ha risuscitato Cristo dai morti, abita in voi. Colui che in me è più grande di chiunque qualsiasi cosa che è nel mondo. Avete vinto, figli, viviamo nella vittoria, usiamo la vittoria.
e liberiamo prigionieri in Cristo Gesù. Fallo forte questo applauso, figlio. Dai gloria a Lui, non per abitudine, dalla perché la merita. Lui è degno, Lui è degno di ogni gloria, di ogni onore. Io ti ho scelto, io ti ho scelto, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, non ti preoccupare. Rendi stabile la tua chiamata. Alzate le vostre mani, voglio pregare per ognuno di voi. Padre nostro, Signore, oh Padre, intercedo per ogni figlio, Padre. E lo faccio, Signore, come Tu gradisci, perché Tu lo vuoi, Signore, quando ci prendiamo carico gli uni degli altri. Oh Padre, io desidero che ognuno di loro, come il Tuo figlio Gesù, oh Signore, per la sua identità, per il suo amore, io Ti chiedo, Signore, proteggili, oh Padre. Proteggili dal male, proteggili dai cattivi pensieri, proteggili dalle bugie, proteggili, oh Signore, da tutto ciò che di male, oh Padre, il nemico può macchinare verso di loro, Signore, come Tu sai fare, oh Signore, cambia quel male in bene, oh Padre, affinché ci sia progresso in loro, oh Padre. Oh Signore, che la Tua parola questa sera diventi spirito e vita in loro, oh Signore. Oh Padre, la dichiaro nel nome di Gesù, oh Signore Dio. E che il sangue di Cristo, Signore, si posi su ciascuno di loro, Padre, affinché la loro riconoscenza diventi disponibilità, affinché, oh Signore, il riconoscerti ti possa portare a trovare in questi figli che non gli manca niente, Padre, dei vasi nobili per portare la sua gloria. Non ti manca niente, figlio. Non vi manca niente. Io ti ho scelto. Tu sei mio. E sarò con te fino alla fine, figlio. Grazie, Padre mio Santo, Signore Dio. Grazie, Padre mio Santo, Signore Dio. Figlio, non siate in ansia. Non aspettate il tocco di un uomo per dichiarare a voi stessi guarigione, liberazione, figli. Ti ho già dato tutto quello che ti serve, figlio, usalo. E cominciate a prendere dei rischi. Metteteci la faccia, perché Gesù ci ha messo tutto. E se tu non sei disposto a perdere la tua faccia, perché devi vedere la sua faccia? La tua faccia è migliore della sua? Io nel guardarvi, io vedo dei figli che sono certi di quello che ho detto, ma che già sono preoccupati di quando escono da qua. E io ti dico, non guardare indietro. L'istruzione è quella. Guarda avanti, perché da un istante a un altro le cose cambiano. Fallo da figlio di Dio. Fallo da figlio di Dio. Qualsiasi cosa fai, fallo da figlio di Dio. Qualsiasi cosa pensi, fallo da figlio di Dio. Qualsiasi cosa dici, dillo da figlio di Dio. Amen, amen. Facciamolo forte questo applauso, figlio. Ma forte, veramente. Fallo da, non emozionalmente, da decisione di colui che ha già vinto. Amen.